Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, anche questa sera possiamo stare insieme per un po' di tempo attraverso le pagine della Bibbia, quindi passeggiando attraverso queste pagine. Il Salmo 89, e questo è il Salmo che andremo a studiare questa sera, e conclude la terza sezione del Salterio, e può essere considerato affine al primo, il Salmo 73. Entrambi si occupano di problemi che l'uomo desideroso di piacere ed essere fedele a Dio deve affrontare durante la sua vita terrena. Il Salmo 73 si occupa del problema della prosperità, del benessere degli empi e di conseguenza della giustizia di Dio. Il Salmo 89 invece si occupa del problema delle promesse di Dio e di come egli le mantenga, anche quando gli avvenimenti sembrano dimostrare il contrario. Le promesse di cui il salmista si occupa sono quelle fatte dal Signore a Davide e alla sua discendenza. Il Salmo 89 scaturisce quindi dall'oscura esperienza di qualche re della dinastia davidica. Oppure, come sostiene qualcuno, esso appartiene all'annuale dramma liturgico in cui veniva rappresentata la completa dipendenza del re dal Signore. In questo dramma il re, dopo essere stato completamente umiliato, era liberato all'ultimo momento dall'intervento divino. Il Salmo 89 scaturisce quindi dalle tenebre della disperazione storica o liturgica o da tutte e due queste fonti. Il problema che il Salmo 89 mette in evidenza è questo. Che cosa bisogna fare quando la realtà che sperimentiamo sembra essere in contrasto con le promesse di Dio? La risposta del salmista è questa. È necessario trasformare queste promesse in preghiera e così presentarle a Dio. Il Salmo 89 è abbastanza lungo, lo leggeremo quindi dividendolo in più parti, seguendo la struttura data dal salmista. Leggiamo quindi i primi quattro versetti del Salmo 89. Io canterò per sempre la bontà del Signore. La mia bocca annunzierà la tua fedeltà di generazione in generazione, poiché ho detto, la tua bontà sussiste in eterno, nei cieli è fondata la tua fedeltà. Io ho fatto un patto con il mio eletto, ho fatto questo giuramento a Davide, mio servo. Stabilirò la tua discendenza in eterno ed edificherò il tuo trono per ogni età. In questi primi versetti, il salmista fa una specie di introduzione basata sulla sua intenzione di cantare prima di tutto la bontà e la fedeltà del Signore, nei confronti di tutti gli israeliti in generale e della casa di Davide in particolare. Queste affermazioni, che servono al salmista anche come base per i versetti di adorazione, che troveremo leggendo il Salmo, assumono un'importanza ancora maggiore se teniamo conto delle tristi condizioni a cui si riferisce alla fine del Salmo stesso. L'atteggiamento del salmista è un atteggiamento che scaturisce dalla fede, una fede basata sulle affermazioni fatte da Dio nel passato. Non a caso viene citata nei versetti 3 e 4 la promessa fatta da Dio a Davide e riportata poi in Seconda Samuele, al capitolo 7, nei versetti dall'8 al 16. Nei versetti successivi, quelli che vanno dal versetto 5 al versetto 18, viene messa in risalto la maestà divina. È in pratica un'esaltazione delle caratteristiche divine. Leggiamoli questi versetti insieme nel Salmo 89. Anche i cieli cantano le tue meraviglie, o Signore, e la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Poiché chi nei cieli è paragonabile al Signore? Chi è simile al Signore tra i figli di Dio? Dio è terribile nell'assemblea dei santi, è tremendo fra quanti lo circondano. Signore, Dio degli eserciti, chi è potente come te? O Signore, la tua fedeltà si manifesta attorno a te. Tu domi l'orgoglio del mare, quando le sue onde si innalzano, tu le plachi. Hai stroncato l'Egitto, ferendolo a morte, con braccio potente hai disperso i tuoi nemici. I cieli sono tuoi, tua pure la terra. Tu hai fondato il mondo e tutto ciò che è in esso. Hai stabilito il settentrione e il mezzogiorno, il Tabor e l'Ermon. Mandano grida di gioia al tuo nome. Tu hai un braccio potente, la tua mano è forte, alta è la tua destra. Giustizia e diritto sono la base del tuo trono. Bontà e verità emanano dal tuo volto. Beato il popolo che conosce il grido di gioia. Esso cammina, o Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome e gioisce della tua giustizia, perché tu sei il vanto della loro forza e con il tuo favore accresci la nostra potenza. Poiché il nostro scudo appartiene al Signore e il nostro Re al Santo di Israele. Non commentiamo ogni singolo versetto appena letto, ma possiamo comunque dire che questi versetti sono un ampliamento dei versetti 1 e 2. In essi infatti vengono messi in evidenza la gloria di Dio, la sua fedeltà, la sua potenza, che si manifesta sia in cielo che in terra, ma mai in maniera disgiunta dalla sua giustizia. Come avrete notato, abbiamo qui un condensato delle caratteristiche di Dio, caratteristiche che appartengono a Lui solo. A chi appartengono infatti gloria, fedeltà, potenza, giustizia, bontà, verità, eccetera? A questo punto, la domanda implicita del salmista scaturisce ancora una volta spontanea. Le promesse di Dio, un Dio così grande, hanno un valore? Alla luce delle considerazioni riguardanti la natura di Dio, Israele e suo popolo dovrà essere necessariamente grandemente benedetto. Essi vedranno certamente la vittoria del re e capiranno quale posto di assoluto privilegio egli occupa nei piani del Signore e quale posizione meravigliosa occupa di conseguenza tutto il popolo. I versetti dal 19 al 37 del Salmo 89 sviluppano questa verità espressa nel versetto 18 e lo fanno mostrando il posto dato da Dio a Davide e le conseguenti benedizioni che su di lui sono ricadute. Dio aveva scelto Davide e di conseguenza il popolo. Le benedizioni sono state fin qui descritte come logiche, conseguenti a questa scelta, ma questo tipo di approccio serve a prepararci allo shock della contraddizione che ci attende nella prossima sezione. Leggiamo per il momento i versetti dal 19 al 37, sempre dal Salmo 89. Tu parlasti allora in visione al tuo diletto e dicesti: ho portato aiuto a un prode, ho innalzato un eletto fra il popolo, ho trovato Davide mio servo, l'ho unto con il mio santo olio. La mia mano lo sosterrà saldamente e il mio braccio lo rafforzerà. Il nemico non lo sorprenderà e il perverso non lo opprimerà. Io disperderò davanti a lui i suoi nemici e sconfiggerò quelli che l'odiano. La mia fedeltà e la mia bontà saranno con lui e nel mio nome crescerà la sua potenza. Stenderò la sua mano sul mare e la sua destra sui fiumi. Egli mi invocherà dicendo: tu sei mio padre, mio Dio, e la rocca della mia salvezza. Io inoltre lo costituirò mio primogenito, il più eccelso dei re della terra. Gli conserverò la mia grazia per sempre, il mio patto con lui rimarrà stabile. Renderò eterna la sua discendenza e il suo trono come i giorni dei cieli. Se i suoi figli abbandonano la mia legge e non camminano secondo i miei ordini, se violano i miei statuti e non osservano i miei comandamenti, io punirò il loro peccato con la verga e la loro colpa con percosse. Ma non gli riterrò la mia grazia e non verrò meno la mia fedeltà. Non violerò il mio patto e non muterò quanto ho promesso. Una cosa ho giurato per la mia santità e non mentirò a Davide. La sua discendenza durerà in eterno. Il suo trono sarà davanti a me come il sole. Sarà stabile per sempre come la luna. E il testimone che è nei cieli è fedele. Nei versetti dal 19 al 20 del Salmo 89, Davide è descritto in vari modi. Per ciò che era, in relazione agli altri, in relazione a Dio. Poi, nei versetti dal 21 al 37, viene descritta la sua prosperità. L'accento però è posto sempre sul Signore, che fu la vera sorgente di ogni successo di Davide. Dio scelse Davide. Lo scelse e lo innalzò a tal punto da renderlo pari a un figlio primogenito. Egli fu in pratica adottato da Dio, fu scelto, unto re e grandemente benedetto, e questo nonostante le sue cadute. Ciò che possiamo sottolineare dopo la lettura di questi versetti è che l'infedeltà degli uomini non pregiudica la fedeltà di Dio. Questo concetto emerge chiaramente nei versetti dal 30 al 37. Rileggiamoli. Se i suoi figli abbandonano la mia legge e non camminano secondo i miei ordini, se violano i miei statuti e non osservano i miei comandamenti, io punirò il loro peccato con la verga e la loro colpa con percosse. Ma non gli ritirerò la mia grazia e non verrò meno la mia fedeltà. Non violerò il mio patto e non muterò quanto ho promesso. Una cosa ho giurato per la mia santità e non mentirò a Davide. La sua discendenza durerà in eterno e il suo trono sarà davanti a me come il sole. Sarà stabile per sempre, come la luna, e il testimone che è nei cieli è fedele. Il Signore aveva promesso a Davide una dinastia perpetua, ma il suo patto con lui non consisteva in un assegno in bianco. Era un patto basato su precise esigenze morali, su precisi comandamenti da osservare. Nonostante questo, e nonostante i peccati suoi e dei suoi discendenti, le promesse di Dio sono ancora valide. Questo è però il dilemma del salmista. Se le promesse di Dio sono veritiere e non sono garantite dalla fedeltà dell'uomo, ma dalla fedeltà di Dio alla sua parola, allora come mai la dinastia di Davide sta vivendo momenti così difficili? Da queste considerazioni scaturisce quell'eppure del versetto 38, un eppure che introduce lo stridente contrasto descritto nei versetti successivi. Leggiamoli insieme. Eppure tu ti sei adirato contro il tuo unto, l'hai respinto e disprezzato. Tu hai rinnegato il patto con il tuo servo, hai fatto cadere e profanato la sua corona, hai abbattuto tutti i suoi baluardi, hai ridotto in rovine le sue fortezze. Tutti i passanti l'hanno saccheggiato, è diventato lo scherno dei vicini. Tu hai reso vittoriosa la destra dei suoi avversari, hai rallegrato tutti i suoi nemici, hai smussato il taglio della sua spada e non l'hai sostenuto nella battaglia. Hai fatto cessare il suo splendore e hai gettato a terra il suo trono. Hai abbreviato i giorni della sua giovinezza, l'hai coperto di vergogna. Fino a quando, Signore, ti terrai nascosto e l'ira tua arderà come fuoco? Ricordati quanto è breve la mia vita e per quale vanità hai creato tutti i figli degli uomini. Qual è l'uomo che viva senza veder la morte, che scampi l'anima sua al potere dei soggiorni dei morti? Signore, dov'è la tua antica bontà che giurasti a Davide nella tua fedeltà? Ricorda, Signore, l'oltraggio fatto ai tuoi servi. Ricordati che io porto in cuore quello di tutti i grandi popoli, l'oltraggio di cui t'hanno ricoperto i tuoi nemici, oh Signore, l'oltraggio che hanno gettato sui passi del tuo unto. Benedetto sia il Signore per sempre. Amen. Amen. Come dicevo prima della lettura, quel eppure del versetto 38 introduce un contrasto e conseguentemente una protesta. La protesta ha due aspetti, aspetti che riflettono i due temi della precedente parte del Salmo 89. In primo luogo, la potenza, l'onore di Dio, la sua bontà verso Israele si sono mutati. Nei chiari segni della distruzione, che egli stesso il Signore ha provocato e permesso, nel disprezzo per le sue promesse, nella disgrazia e vergogna cadute su Israele. In secondo luogo, il patto chiaro e solenne fatto con Davide si è mutato nell'incomprensibile e apparentemente capriccioso abbandono dei suoi progetti. Ciò che il salmista fa in questi versetti del Salmo 89 non equivale però a una delusa protesta nei confronti di Dio, accusato di non mantenere le promesse. L'intenzione del salmista, infatti, sempre è quella di innalzare a Dio un inno di lode. Egli vuole però fare un riepilogo delle promesse fatte per poi trasformarle in preghiera. Ciò significa che la conclusione non è incentrata sugli avversi avvenimenti della storia, ma su Dio, sulla sua natura, sulla sua fedeltà, che ora sembra messa in discussione, ma che sarà invece trionfalmente confermata. E con queste riflessioni attorno al Salmo 89, attorno alla fedeltà del Signore, io mi fermo qua. Voglio ringraziarvi ancora una volta per il tempo che avete dedicato alla nostra attenzione. Bene, mi fermo veramente qua, vi saluto e ci risentiamo domani, al solito orario. Ciao.